Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Sono Filippo e qui con me, in mia compagnia, in mia presenza, in mia inestimabile collega, collegosa.
In presenza no, siamo in due sedi separate.
Però loro non lo sanno.
Non lo sapevano.
Adesso lo sanno. In mia inestimabile collegosità c'è...
Marco.
E dopo questa incredibile e prolungata introduzione, oggi parleremo.
È stato uno strazio.
Esatto, oggi parleremo di. Io lo sapete benissimo di cosa parlerò. Ma parleremo di Maccio che si ritrova a viaggiare nel tempo. Un ragazzo che si innamora di una ragazza che si ritrova a combattere 200 ex ragazzi. Che forse probabilmente fa cose mistiche. E tanto altro. Ma prima di parlare di questo e altro, dobbiamo parlare della notizia videoludica della settimana. Notizia videoludica della settimana che sta nel ricordarvi innanzitutto che settimana prossima, per quando ascolterete questo podcast, ovvero l'8 dicembre, avranno i Video Game Awards all'1:30 dell'8 dicembre, quindi all'1:30 di venerdì.
Sì, andrà avanti fino a notte fonda.
Sì, fino a notte fonda e soprattutto, vabbè, niente, se siete appassionati seguite perché tanto è praticamente assicurato che tutti i big annunci se li tengono per quello normalmente, quantomeno per l'anno prossimo o nell'immediato, quindi seguite i Video Game Awards.
E gioco dell'anno, se non lo vince Baldur's Gate 3 o Zelda Tears of the Kingdom, ci indigneremo e ce ne sentirete parlare.
Allora, per me il gioco dell'anno può anche vincerlo Todd, non Starfield, proprio Todd.
Va bene tutto, basta che non lo vinca Spider-Man.
No, è vero, sì, Spider-Man gli posso concedere se gli danno il premio del gioco dell'anno, però del 2018 o di quando è uscito il primo Spider-Man.
Cioè, è chiaro che è stato nominato per dare il contentino alla Sony, va bene, lo posso accettare, ma in generale, a parte la nomination di Spider-Man al gioco dell'anno, tutte le altre sono meritate.
Sì, no, ma realisticamente, scherzi a parte, lo vincerà Baldur's Gate, cioè difficile.
Sì, lo dico anch'io, però l'altro che posso accettare che vinca è Zelda, perché comunque è un gioco pazzesco.
Ci sta, va bene, vedremo comunque chi vincerà cosa, così come vedremo anche se la cara vecchia Valve riuscirà a dileguarsi e dimenarsi dalle cause, da varie cause che stanno incombendo su di essa, tra cui più importante una collegata allo Steam Deck, che a quanto pare la Samsung gli ha fatto causa perché stanno utilizzando degli schermi non esclusivamente loro. Non sappiamo se effettivamente c'è un motivo fondato dietro questa accusa oppure se tipo a Samsung pretende che tutti quanti comprino i loro schermi.
No, potrebbe essere che c'era in atto un contratto di esclusiva, sì, per la fornitura degli schermi. Cioè comunque, diciamo, non è una causa che avrà una rilevanza,
sì, una ripercussione
mediatica,
sì,
o
sì.
Altro importante.
No.
Sono più questioni di soldi che si vedranno tra di loro, insomma.
Esatto. Altra minuscola notizia prima di andare avanti, rapidissima, è che è uscito Modern Warfare 3. Io questa notizia la devo dare perché sono obbligato dalla società, perché Call of Duty ogni volta
che esce... Ma ci paga la Activision?
Sì, a me sì. Ma tu non...
Perché a me no? Lo dico anch'io, dai, se vogliono.
Perché la do io la notizia, io lo dico. No, vabbè, comunque è uscito Modern Warfare 3 ed è una cacca pupu. Mi spiace Activision, io mi rifaccio alle recensioni e alle...
E niente, il tuo milioncino l'hai bruciato così, dicendo cacca pupu.
Esatto, è quello che dicono tutti quanti. A quanto pare la campagna è particolarmente deludente di Call of Duty, che è probabilmente l'unica cosa che gli era rimasta. Dura 4 ore e tutte le missioni sono dimenticabili. Complimenti, bene, sono contento che di nuovo Activision conferma che la Microsoft ha fatto assolutamente un buon acquisto. Passiamo oltre con questa notizia amara alla notizia cinematografica, sperando che magari non ci sia anche l'Activision.
Ma non c'è una notizia cinematografica quest'oggi e quindi direi che possiamo passare direttamente al trailer della settimana.
Okay, meno male, pensavo stessi per dire non c'è un Activision nel mondo, ci sono tre.
Beh, oddio, ci sono diverse aziende che potrebbero essere l'equivalente di Activision Cina, però non ne discuteremo adesso.
No, assolutamente no, meglio di no. Passiamo quindi al trailer della settimana. Il trailer della settimana che in realtà avevamo già precedentemente adocchiato. Non mi ricordo se ne avevamo parlato effettivamente, forse sì.
Sì, ne avevamo parlato, sia nelle notizie che per il primo trailer probabilmente, però adesso è uscito il trailer internazionale che precede l'uscita a livello appunto internazionale del film, e è il trailer di Poor Things, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, cioè miglior film per essere chiari a Venezia.
Promette bene già da subito, insomma.
Beh sì, cioè sia dal trailer, a me convince molto, hanno convinto molto i diversi trailer che sono usciti, mi convince molto il cast che vede Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, al suo interno c'è un cast importante, ma soprattutto mi convince il fatto che sia un film di Yorgos Lanthimos, che è un regista veramente per me molto bravo anche nella scrittura delle sceneggiature. Ad esempio il regista di The Lobster, un bellissimo film, diciamo, drammatico, distopico. In generale tutti i suoi film sono con degli elementi un po' strambi e che puntano a spiazzare lo spettatore, e a me piace molto. E questo non sembra non essere da meno. E lo potremo vedere nelle sale, questo film, a partire dal 25 gennaio del 2024. Ci toccherà ancora aspettare un paio di mesi, però sono convinto che ne varrà la pena.
E anche con il trailer della settimana dato e consegnato a tutti voi, fatene ciò che volete, andatelo a vedere o meno. Poor Things, a vostra scelta. Io dovrò dare un'occhiata ai film precedenti del signor Lanthimos. Lanthimos. Oggi ucciderò tutti noi possibili. Ma prima di potermi vedere i suoi film, dobbiamo finire il podcast, l'episodio del podcast. E per farlo dobbiamo innanzitutto gettarci nelle rubriche, iniziando da quella del Muccio Scemi. Rubrica del Muggio Scemi, dove io chiedo a Marco quale categoria vuole affrontare tra 4, e a seconda della categoria gli porrò poi successivamente una domanda inerente a tale categoria. Marco, quale categoria vuoi affrontare oggi tra musica, giochi, scienza o mitologia?
Oggi voglio affrontare la musica.
Per la domanda musicale di oggi, tu devi sapere innanzitutto che i fan del genere heavy metal, i metalheads, condividono questo secondo sondaggio e studi, non me lo sto inventando io, cioè potrei anche inventarmelo io volendo, ma non sarebbe una domanda.
Questa è una cosa che stai dicendo per non farti denunciare dai metallari.
Esattamente. Tu devi sapere che condividono questi metalheads tantissime delle caratteristiche delle proprie personalità, quindi capito, sono il modo in cui proprio si comportano, si atteggiano, vivono, con i fan di un altro genere di musica. Quale?
Ah, di musica, ok, se no era un po' ampio.
Di un fan di un genere, di qualcosa. No, di un fan di un genere di musica. Classica, rock, reggae o pop?
Mi butto sulla classica perché ci sono tanti sottogeneri del metal che attingono molto alla musica classica, e quindi dai, mi butto su quello.
Beh, quindi niente, così con la sicurezza andiamo sulla classica.
Sì.
E con la tua sicurezza confermi la risposta giusta. Perché è proprio la musica classica, e devi sapere che secondo studi universitari e non scientifici, accademici di qualsiasi, insomma, di diversi istituti, è venuto fuori che i fan di musica classica e i fan di musica metal condividono entrambi in genere un comportamento di creativi, introversi e generalmente in pace con se stessi, cioè persone che stanno bene da sole, si trovano quiete e bene con sé, con loro stesse, e lo posso confermare perché io ricado in questa.
Ma anche io mi ci rivedo, dai. E sono stato fan, cioè per molto tempo un ascoltatore in maniera anche pesante di metal e anche di musica classica.
Esatto, non so esattamente come, che connessioni avvengano cerebralmente per farci piacere sia il metallone pesante sia la musica classica. Però è appurato che questa è la verità vera secondo gli studi che dicono, non mi faccio peso, non sono stato io a effettuare questi studi, ripeto.
Beh, però non hai detto niente di brutto, quindi esatto. Dai, secondo me non ti farà causa nessuno.
Per ora. Poi magari in futuro essere creativi diventa un crimine e vengo denunciato. Finiremo in un futuro distopico neo-dittatoriale. Speriamo di no. come speriamo che la prossima rubrica che ci dovrà dire Marco sia accompagnata da un consiglio buono. Bello.
Beh, è quello che spero sempre, altrimenti probabilmente non porterei avanti la rubrica.
Esatto.
E stiamo parlando della rubrica del consiglio musicale. E quest'oggi voglio consigliarvi, nello specifico, un singolo piuttosto che un album di una band di cui ho faticato a trovare il nome, nel senso che lo trovavo solo in giapponese e ci ho messo un po' per capire come si potessero chiamare in romaji, diciamo.
In romaji.
Ovvero nel nostro alfabeto.
Sì, sarebbe l'alfabeto romano secondo, cioè per come lo scrivono in Oriente. Sì.
Mm-hmm. E si chiamano Necritolki.
Necritolki.
Sì, è questa band rock giapponese che fa della musica veramente interessante perché mette insieme al rock, secondo me, parecchi elementi di funk groove, oltre a quello che un po' si trova in tante band giapponesi, che è sempre una vena di math rock, cioè comunque di composizioni che non sono banali, ci sono anche cambi di ritmo e cose interessanti, e questa band non è da meno e ve la consiglio perché hanno creato il singolo, che è quello che vi consiglio oggi, che si intitola Bloom, che è quello che è diventato sigla di Scott Pilgrim, la serie TV.
Ah.
E mi ha colpito parecchio quando l'ho ascoltato, appunto, vedendo la serie di cui vi parlerò fra un po'.
Sappiamo come l'hai scoperto.
Sì, in realtà ero tentato di consigliarvi nuovamente gli Hanamanaguchi, che hanno fatto la colonna sonora originale della serie, però ve li ho già consigliati e quindi ho detto no, consigliamo quest'altra band che comunque ha fatto una sigla veramente bella, ho ascoltato altri pezzi e sono carini, quindi consiglio di oggi è di ascoltare i Necritolki e in particolare il loro singolo Bloom.
Bene, bene, allora direi che con questo consiglio, che di nuovo sarà probabilmente finale alla mia lista di cose bellissime che ascolto, mi ci fisso per un pomeriggio e poi mi dimentico completamente di come si chiamavano.
Beh sì, a te potrebbero piacere molto perché effettivamente aggiungo un'altra cosa, oltre al rock, a un po' di groove, c'è effettivamente l'influenza della chiptune dentro i loro pezzi e quindi bello, ti piacerà.
Bello. Sì, 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 sì. Bene, bene, bene. Allora, visto che abbiamo parlato, cioè meglio, come li hai introdotti, direi che possiamo utilizzarlo come segui per arrivare a parlare delle recensioni. Direi che, come ogni settimana, voi sapete benissimo, già dalla premessa credo di aver fatto all'inizio, che io questa settimana non ho niente. Però a mia discolpa non ho niente perché le cose che mi sono arrivate e che ho preso sono letteralmente arrivate ieri e mi dovete dare tempo per farvi una recensione.
Va bene, hai tempo fino a che io finisco le mie recensioni, poi dopo ti
vengo. Oh no!
No, va bene, va bene.
Parlerò settimana prossima.
Attenderemo la prossima settimana, sì, per sì, le tue recensioni. Adesso quindi tocca a me l'onere di portare qualcosa e per fortuna questa settimana ho avuto modo di vedere diverse cose e anche di finire un giochino.
Oh.
Partirei però con la serie di Scott Pilgrim, visto che l'ho già annunciata.
Sì.
Che è l'ennesima iterazione, diciamo, del fumetto di Scott Pilgrim, perché è nato come un fumetto.
Sì, Scott Pilgrim è nato come fumetto, è stato fatto un film in live action.
Sì, c'è un videogioco.
C'è un videogioco, sì, insomma ci sono
e
tantissimi.
E poi adesso c'è questa serie animata.
Mm.
E devo dire, forse è l'unica serie che in ogni sua iterazione è cambiata, ha proposto qualcosa di diverso. E non per forza, non ha voluto per forza essere fedele a tutti i costi all'opera originale. E per me questo è un pregio, perché se volessi di nuovo avere l'esperienza del fumetto, andrei a leggere il fumetto.
Vabbè, sì, certo.
Quindi ci sta a cambiare un po'. E questa serie cambia, ma cambia totalmente la trama praticamente. E secondo me non lo fa male. Molti si sono lamentati, cioè è stata molto divisiva questa cosa, perché comunque molti volevano effettivamente vedere in animazione quello che era stato realizzato nel fumetto, però a tanti altri invece è piaciuta questa variazione, che sia fin dal primo episodio con la scomparsa di Scott Pilgrim.
Scomparsa
che
proprio.
Viene praticamente eliminato subito da uno, o meglio, dal quello che nel fumetto, nel film, è il più debole dei malvagi ex, cioè Matthew Patel. Mi viene Dev Patel, ma Dev Patel è l'attore. però non vi ho introdotto di cosa parla Scott Pilgrim per chi non lo conoscesse già. Scott Pilgrim è quest'opera che parla di questo ragazzo che è un ventenne che suona in una band. È un ragazzo comunque, in realtà in base all'opera è o affascinante oppure uno sfigato,
sì.
In base all'opera del francese di cui parliamo. Qui è un ragazzo affascinante, diciamo, che fa il bassista in questa band indie e che si innamora follemente, così è un amore praticamente a prima vista, di questa ragazza che è una ragazza molto alternativa, diciamo, che è Ramona Flowers.
Questa, diciamo, questa è l'unica costante, diciamo, in tutti, o meglio, non l'unica, però una delle costanti tra tutte le varie,
sì,
iterazioni.
Sì, tra tutte le varie opere legate a questo personaggio.
Sì.
Questa Ramona Flowers, però, dopo che comincerà a frequentarsi con Scott Pilgrim, farà uscire fuori praticamente il suo passato, e il suo passato include diversi ex fidanzat.
Esatto, sì, bravo.
Che insieme hanno formato la Lega dei Malvagi Ex, che ha come obiettivo quello di impedire ad altre persone di frequentare e mettersi con Ramona Flowers.
Che è una cosa incredibilmente... non so come dire petty in italiano.
Sì, diciamo una cosa così nella vita vera sarebbe una cosa tipo orribile.
Sì, orribile e penso. Però, anche illegale.
Beh sì, direi. Però tutte le opere che parlano di questo personaggio hanno toni molto adolescenziali, diciamo, e molto leggeri, e questa cosa non viene passata assolutamente come una cosa drammatica.
Sì.
E quindi nel contesto di un'opera di finzione come quella di Scott Pilgrim non pesa questa cosa, ecco.
Sì.
Non viene presa come un atto persecutorio,
sì,
che
sì,
sarebbe,
sì,
nella,
sì,
realtà.
Poi partiamo anche dal presupposto che se non ricordo male, credo anche in tutte le iterazioni, il mondo di Scott Pilgrim in realtà è tipo è tipo il mondo nostro, però dove gli elementi di videogiochi sono veri, nel senso fanno parte proprio del mondo.
Sì, c'è sempre un mix, diciamo, tra videogioco e realtà nelle opere di,
sì,
Scott,
cioè,
Pilgrim.
Sì, nel senso, nel mondo di Scott Pilgrim, cioè, si può davvero aumentare di livello, quindi succede, quindi è tutto un po' stile giocoso, ecco.
Sì, infatti questi malvagi ex parlano di Scott Pilgrim, ad esempio, in questa serie animata come una persona molto potente che ha dimostrato già di battere potenti avversari.
Mm-mm.
Anche se non ci fanno vedere questa cosa del suo passato, tranne forse in un flashback. Comunque, sì, è qualcosa di vero, cioè esistono tipo i livelli di potenza, esiste un,
esatto,
ranking di persone.
Esatto,
ecco.
Esatto.
E qui c'è il ranking anche dei malvagi ex, che appunto hanno questo scopo di impedire a Scott Pilgrim, nello specifico, dato che è lui che comincia a frequentarsi con Ramona, di stare con lei. E praticamente inizia la serie con Matthew Patel, l'ultimo, quello più basso in rank dei Malvagi X, che viene mandato dal capo della Lega degli X, ovvero Gideon, viene mandato a combattere Scott Pilgrim e lo sconfigge, e Scott Pilgrim scompare.
E la serie finisce.
Questo è l'incipit, che è assolutamente diverso dalle altre opere invece,
sì,
che sono più lineari nella trama, mettiamola così, sono decisamente più lineari.
In realtà, se ti ricordi, Il live action aveva una cosa simile. Non mi ricordo neanche se è spoiler, però vabbè, il live action c'ha 15 anni, quindi permettetemi di parlarne. Che lui tipo nel live action anche a un certo punto veniva sconfitto e c'aveva le vite extra con cui rifaceva lo stesso percorso, ma già sapeva cosa doveva fare.
Sì, sì, quello sì, però non scompariva, qui scompare proprio.
Ah, okay,
sparisce dalla circolazione.
Ah, diciamo, sparisce proprio, ok, viene cancellato, ok. Non avevo capito.
Gli fanno pure il funerale e tutto, però lui non si vede, il suo corpo non si trova, come se fosse disintegrato, diciamo.
È stato bannato dal server della vita.
Come quando nei videogiochi il tuo personaggio muore, sparisce, scompare. Non vi voglio dire altro della trama, vi dico solo che è una trama che tiene conto delle altre opere che sono state fatte di Scott Pilgrim, e secondo me è una cosa buona, così evita di ripetersi. È molto consapevole, ecco, come trama, del fatto che non è la prima iterazione di questa storia
di Scott.
Però a me non ha dato fastidio, però ci sono molti cambiamenti anche nella personalità dei vari personaggi, okay, dei vari ex, ad esempio, che ci sono qui nella serie, che a alcuni sicuramente potrebbe dare fastidio. Ecco, a me onestamente no, non ha dato fastidio, tanto sai che stai vedendo qualcosa di diverso, lo devi accettare.
No, ma poi cioè, sinceramente credo che avrebbe più senso darti fastidio se magari sei un nuovo arrivato che si vuole vedere quella che dovrebbe essere la storia di cui gli parlano tutti quanti, che magari hanno letto il fumetto, e però è diversa. Se sei un fan di vecchia data,
cioè, diciamo che effettivamente hai ragione, non la consiglierei come prima cosa da vedere su Scott Pilgrim. Forse è meglio prima leggersi il fumetto o vedere il film. Questa non la consiglierei, magari dopo, se ne vuoi ancora, vediti questa serie.
Sì, cioè se sei un fan di vecchia data, comunque hai già visto le cose passate, ti fa, cioè magari dopo lo confronti anche con quello che hai già visto, quindi non ti riesci, cioè non ti stai a vedere la stessa cosa che hai visto già tre volte.
Sì, mentre invece è molto fedele per quanto riguarda lo stile visivo e
sì,
grafico.
Sì, sì, sì.
Perché è praticamente uguale al fumetto da quel punto di vista, e è veramente stupenda, soprattutto anche quando ci sono le scene di combattimento, che sono molto videoludiche, diciamo, nello stile, cioè quando due personaggi iniziano un confronto parte proprio come nei giochi di picchiaduro, parte la schermata Scott versus
sì, sì, il classico
Patel, cose così. Ha molto stile ed è animato veramente bene. E ho visto quasi tutte le puntate in lingua originale, e i doppiatori sono gli stessi del live action e fanno un ottimo lavoro, quindi anche dal punto di vista della recitazione mi è piaciuto molto. Ho visto anche qualche episodio in italiano per confrontare, e non è male, ma ritengo la recitazione degli attori originali di un livello più alto.
Copre tutta quella che dovrebbe essere la storia, o finisce con, cioè deve uscire una parte 2?
Secondo me conclude un arco narrativo, però come al solito Netflix ci deve mettere poi quella scenetta finale dove lascia aperta la possibilità a nuove stagioni, e qui mi ha dato veramente fastidio. Non c'entrava niente, poteva finire, quindi sì, cioè quella cosa mi ha dato fastidio. E un po', diciamo, quando si arriva alla risoluzione della trama, ho trovato delle soluzioni un po' banali, perché già viste in altre opere comunque. Cioè, diciamo, dal punto di vista della trama, quando si arriva a capire cosa è successo e dove va a parare, effettivamente non è brillantissima come scrittura. Cioè, alla fine le cose che brillano sono appunto l'animazione, brilla la colonna sonora, che è quasi completamente di Yanamanaguchi. Andatevi ad ascoltare, li ho già consigliati in precedenti puntate, sono molto forti. È un'ottima serie se si vuole vedere qualcos'altro Scott Pilgrim, qualcosa comunque di leggero, spensierato, non aspettatevi chissà che trama profonda, ma anche come nelle altre opere di Scott Pilgrim.
Sta cosa dei cliffhanger non credo che la riusciamo mai a capirla, visto che tanto, cioè, non vi precludete la possibilità di fare una seconda stagione se va particolarmente bene e la volete fare. Se non ci mettete un cliffhanger finale, potete tranquillamente farla.
Eh già, sono d'accordo. Alla fine arrivo a dargli un voto e gli do un 7. Per me si merita un bel 7.
Ci sta. Ma sai a cos'altro puoi dare 7?
Sì, lo so.
Ok, perfetto, infatti...
Posso dare, ve lo anticipo a questo punto, posso dare 7 anche al film di Maccio Capatonda, Il migliore dei mondi.
Oh.
Che è questo nuovo film che parla di Ennio Storto, un elettricista che vive immerso nella tecnologia, nella sua vita è circondato da tecnologia in qualsiasi momento, che è un po', però, è un po' tutti noi, perché no, è quella persona che usa il navigatore in continuo quando guida, quella persona che sta sempre allo smartphone, cioè non è che fa qualcosa di così pazzesco fuori a questo mondo, no, è una persona normalissima.
Non c'ha la realtà virtuale iniettata nel perendovena?
No, non è una persona cyberpunk, è una persona normale che usufruisce molto della tecnologia e che ha una vita comunque monotona, è una persona molto abitudinaria, anche nelle sue relazioni. Ad esempio, si capisce già da subito che utilizza Tinder in una maniera molto
casual,
metodica, che è abituato a utilizzarlo e con determinate tecniche. E nella sua vita, oltre a tutto questo, c'è suo fratello Alfredo, che è interpretato, ovviamente è Ennio Storto e Maccio Capatonda. Suo fratello invece è interpretato da Pietro Sermonti, Stanis di Boris.
Grandissimo.
Che è suo collega nel negozio di elettronica che hanno insieme, ma è anche un mezzo matto, è un piccolo spacciatore e ha anche dei problemi d'apprendimento. Perché non riesce a capire i gesti, cioè fa un gesto pensando che abbia un significato e invece un altro.
Oh,
ad
no.
Esempio, invece di alzare i pollici alle persone, alza il dito medio, cioè però lui è convinto che sta facendo i pollici in su.
Okay,
questo è un esempio.
Non ha la parte del cervello responsabile del tradurre il linguaggio umano.
Sì, il linguaggio dei gesti proprio. Quindi sì, questo disturbo dell'apprendimento che dà vita nel film a tante scene molto divertenti. Forse è uno degli elementi che mi ha divertito di più in questo film. A un certo punto comunque Ennio Storto si ritroverà a dover aggiustare un vecchio modem di una ragazza, Viola, che è una ragazza che a lui piace, che gli porta questo modem e che è uno di quei modem
56k.
Sì.
Mamma mia.
Sì, perché lei fa parte di questa comunità che vuole vivere con la vecchia tecnologia perché la nuova tecnologia è troppo, diciamo, alienante, diciamo, mettiamola così.
Ok.
Lui nel ripararlo però si ritroverà praticamente trasportato per un incidente che avviene con questo modem. Si ritroverà trasportato nel 2023 di un universo parallelo dove però il Millennium Bug, qualcuno ricorderà il Millennium
Bug, il grandissimo Millennium Bug che tutti temevano e poi non ha fatto niente,
e in quel mondo invece sì, ha proprio fermato il progresso tecnologico praticamente, perché ha fatto collassare la società e la società a quel punto ha deciso, cioè tutte le nazioni hanno deciso di fermarsi lì con la tecnologia, non sviluppare più.
Collettivamente proprio.
E quindi lui praticamente si ritroverà in questo mondo dove la tecnologia è ferma al 2000.
Che è un inferno.
Per lui sicuramente inizialmente è un inferno. E praticamente le situazioni lì sono ribaltate un po' al contrario, perché poi la stessa ragazza Viola in quel mondo farà parte di un gruppo, di una comunità che si batte invece segretamente per diffondere il progresso tecnologico.
Insomma, lei in qualsiasi universo è sempre è un hipster.
Quindi... sì, è il contrario. E Maccio in questo mondo, cioè Ennio in questo mondo, avrà come obiettivo cercare di tornare al suo mondo e nel frattempo vorrà anche conquistare Viola perché comunque lui è molto attratto da lei. Questa è la trama, non mi spingo oltre. Avete già capito chiaramente che tutta la
il divertimento, comicità,
diciamo, sì, che su cui si basa questo film è sul catapultare una persona come noi, che adesso fa tantissimo utilizzo della tecnologia, in qualche modo indietro nel tempo. Lì è un mondo parallelo, ma è come se tornasse indietro nel tempo e praticamente si ritrova ad essere un disadattato che non sa più fare cose senza la tecnologia, non sa più ritrovare la strada di casa senza il navigatore, non sa più stare senza smartphone, anche se lo smartphone lo porterà con sé in questo mondo, però diciamo non saprebbe più stare senza smartphone, che si ritrova a usare un internet lentissimo,
è troppo tecnologico
rispetto a quello che aveva nel suo mondo, e tutto questo viene utilizzato per generare situazioni comiche. Che funzionano e diciamo è come se fosse, questo è un po' un problema anche degli altri film di Marcio, ha un'idea molto bella che poi in qualche modo però è come se fosse un suo trailer di quelli che faceva anche a Mai Dire, che poi deve in qualche modo essere portata avanti per farla essere un film. Qui ci riesce meglio che in altri suoi film, devo dire. E c'è tutta la trama comunque che la tecnologia è bandita e quindi lui ha uno smartphone, in qualche modo un criminale.
Ah, ok, infatti stavo perché come fai a fermare il progresso tecnologico nel mondo?
Sì, sì, è proprio fuori legge il progresso tecnologico in quel mondo. E questo dà, diciamo, alcuni spunti per portare avanti la trama, che però non va veramente avanti, è più qualcosa che serve a legare e fino a portare poi alla parte finale, perché se guardiamo poi il bilancio del mondo e non solo dei personaggi, non c'è veramente una trama che va avanti, ecco.
È un pretesto.
Però, sì, però devo dire, funziona lo stesso. Forse avrei voluto qualcosa di più dalla trama, però funziona lo stesso e il suo lavoro lo fa. E vuole anche il film metterti di fronte a una sorta di riflessione su siamo troppo dipendenti dalla tecnologia? Si stava meglio prima? Anche no. Il titolo comunque lo vuole dire, il migliore dei mondi. Però effettivamente alla fine non ti dà una risposta su quale è il migliore dei mondi. Cioè ti vuole solo mettere di fronte al fatto che prima si viveva in un certo modo e c'erano pro e contro, e adesso si vive in un certo modo e ci sono pro e contro. E l'ho apprezzato molto questo punto di vista, perché alla fine non è un film che vuole dare una morale, e la morale eventualmente se la deciderà lo spettatore. E anche se il personaggio in qualche modo a un certo punto arriva ad avere un pensiero, comunque non vuole questo pensiero essere impattante sullo spettatore, dal mio punto di vista. Non vuole arrivare a una decisione. È questa la via.
No. Puoi dirlo Marco, Maccio preferiva quando c'erano ancora le cassette.
No, preferiva quando non c'erano le cassette, neanche. non dico niente perché non voglio spoilerare. C'è anche verso il finale una scena molto divertente, perché c'è un famoso personaggio del mondo della tecnologia che per qualche misterioso motivo è in Italia.
Ah ok, stavo per dire Ranzulla, ma poi ho detto per qualche misterioso motivo.
No però è fatto bene a tirarlo in ballo, perché in qualche modo il personaggio di Maccio ricorda molto Ranzulla in questo film.
Oh no!
Soprattutto all'inizio ci viene fatto vedere che lui fa anche video tutorial. Cioè è un po' una Ranzulla, diciamo.
Bloccare le pubblicità web, ti spiego come si fa.
Quindi ci sta un po' il parallelismo col personaggio di Ranzulla. Però diciamo la cosa più importante di questo film è la comicità, e funziona perché passa oltre attraverso questo espediente del ritorno al passato, passa molto attraverso le gimmick dei vari personaggi. I personaggi hanno una personalità molto marcata in questo film, che viene usata anche come base per molte situazioni comiche, come quelle che ho descritto ad esempio con il fratello di Ennio, Alfredo, che non è in grado di
capire le persone.
Sì, di capire e fare correttamente i gesti. Oltre comunque a questi personaggi c'è anche Luca Vecchi dei The Pills, e devo dire forse le scene con lui sono quelle un po' più che ho percepito a casaccio del film. Però sì, ci sono alcune scene che sanno un po' cioè sembrano meno di qualità di altre, ecco, proprio nella scrittura. Però in generale il film è su un buon livello, mi è piaciuto e devo dire, secondo me è un film che potete guardare assolutamente, e lo trovate su Prime Video.
Godibile.
È un film a cui do un 7 e basta, direi che è tutto qui per questo film. Dal punto di vista della fotografia, dico solo quest'ultima cosa: alcune scelte per i POV non mi hanno convinto tantissimo, perché diciamo forse vengono usate delle lenti e degli effetti che ho trovato un po' fastidiosi. Avevano un intento di farti forse avere di più il punto di vista a livello visivo del personaggio di Ennio, che è un punto di vista forse di persona rimbambita dalla tecnologia,
stordita.
Sì, però non lo so, non l'ho apprezzato tantissimo proprio a livello estetico. Però ok, direi che adesso è veramente tutto.
Ci sta.
Ah, e colonna sonora l'ho trovata buona, quasi fatta tutta da Mischeta, che ha creato dei pezzi originali per questo film che, devo dire, mi sono piaciuti.
Sai, collaboration che non hai mai detto tra Maccio e Mischeta.
Eh già, però collaborazione che, dai, ha funzionato per questo film.
Bene.
Vado all'ultima recensione di oggi, che sarà una recensione lampo invece, che è la recensione di Super Mario RPG, perché è stato fatto il remake dalla Nintendo di questo vecchio RPG che era uscito nel 96. Che si intitolava, il titolo lungo era Super Mario RPG, la leggenda delle sette stelle.
Sì,
tipo.
Sì.
In questo remake praticamente si può dire che è semplicemente stata rifatta la veste grafica del gioco.
E hanno aggiunto una meccanica.
Eh sì, a livello di meccaniche ci sono tutte quelle che c'erano nel vecchio gioco. È stata aggiunta solo una meccanica che diciamo, è quella di un attacco speciale che può essere fatto dal party, party inteso i personaggi che controlli, quando viene riempita questa barra a furia di attacchi oppure di parate perfette. Allora, il gioco nella trama è praticamente Mario deve salvare tutto il regno da Smithy, che è questa spada che cade dal cielo praticamente, e poi comincia a diffondere varie creature, a rendere malvagie varie creature in giro per tutto il mondo. Addirittura scalza via dal suo castello anche Bowser.
Bowser viene rimpiazzato da una spada per questo capitolo di Super Mario.
Inizialmente Mario dovrà salvare Peach e poi tutto il mondo da questo Smithy.
Ma e soprattutto questo gioco è importante perché c'è Gino.
Sì, è vero, c'è
Gino.
E infatti nell'andare avanti praticamente Mario dovrà raccogliere 7 stelle per salvare questo mondo, cioè ci verrà detto molto presto all'interno del gioco che serviranno queste stelle per poter salvare il mondo. E nell'andare in giro per salvare il mondo Mario prenderà con sé come compagni d'avventura vari personaggi.
Sì, stranissimi.
Sì, che sono personaggi che sono stati introdotti con questo gioco proprio. Sì, parecchi
introdotti e buona parte abbandonati, perché non sono più stati, che io sappia, poi non sono più stati riposti alcuni di loro, tipo appunto Gino, che era bellissimo. No, il franchise si è un po' dimenticato della loro esistenza.
Sì, anche Mello, che è praticamente una nuvoletta. Sì, ci sono tanti personaggi che poi non sono stati portati negli altri giochi. Però comunque è un JRPG che è molto classico nel sistema di combattimento. L'unica cosa che lo distingue e che lo distingueva soprattutto al suo tempo da altri JRPG è che quando si fanno gli attacchi, se si premono dei tasti al momento giusto, si possono potenziare gli attacchi oppure si possono parare. Quando si sta ricevendo un colpo da un avversario, si possono parare gli attacchi avversari. Questa è una meccanica che poi è stata portata in tutte le serie RPG, diciamo, di Mario, come tutti i Mario e Luigi, Superstar Saga e così via. Sì. Ed è una meccanica comunque che ti riesce a mantenere i combattimenti abbastanza interessanti o comunque non noiosi. Però effettivamente il gioco sente il peso del tempo, perché ha una trama che è quella lineare classica di tanti JRPG più vecchi, cioè bisogna trovare gli oggetti magici per salvare il mondo, fine, è quella la trama. Ci sono pochissimissime subquest che comunque non aggiungono praticamente niente all'esperienza, se non un po' di sfida, perché c'è un super boss come in tanti JRPG che è opzionale, che è messo lì solo per mettere alla prova i giocatori più alla ricerca di sfide. Per il resto però il gioco è molto lineare, è molto semplice, non serve neanche chissà quanto grinding per battere il gioco in maniera molto semplice proprio. Il boss finale si sconfigge semplicemente essendo un po' più conservativi rispetto ad altri combattimenti, ma è veramente facilissimo da sconfiggere. Quindi non è un gioco che è sfidante. E quindi forse potrebbe essere un buon gioco per chi non ha mai giocato JRPG, non si è mai appassionato, potrebbe essere un buon gioco per iniziare, perché comunque dal punto di vista grafico e dei comandi, diciamo, è stato reso molto fruibile sulla Switch. Però è rimasto vecchio nel cuore.
Nel cuore, sì sì, vabbè, ma tanto è un altro spin-off di Mario che sicuramente verrà giocato per il franchise, cioè no, per il franchise di per sé. Tantissimi hanno giocato a quello originale, quindi si recupereranno questo prendendolo come un Paper Mario diverso, leggermente diverso.
Sì, io non avevo giocato l'originale, ho giocato questo appunto per recuperarlo, ma sente il peso del tempo. Essendo una persona che ha giocato e gioca tanti JRPG, mi è pesato come gioco, perché non ti dà niente di nuovo, non ti dà sfida, ti dà solo la cosa carina del mondo di Super Mario alla fine.
Sì.
E quindi mi ritrovo a dargli un 6. Gli do appena la sufficienza, perché comunque a livello tecnico è stato fatto un ottimo lavoro, non è stato fatto uno sforzo per rinnovarlo meccanicamente e sente il peso del tempo. Cioè, contestualizzato a quando è uscito non sarebbe stato un 6, ci tengo a dirlo. Però contestualizzato al 2023 è un JRPG che sente troppo, sì, il peso, sì, del, sì, tempo, sì, e che, sì, quindi sopra il 6 non ci può proprio andare.
Non mi aspettavo nulla di più e nulla di meno, quindi direi che è il Super Mario RPG che mi ricordo. Quindi.
Cioè, per me introdurre un bambino ai JRPG con questo gioco, sì, va benissimo. Sì. cioè usatelo pure, anzi.
Sì, ma un bambino, i giocatori più giocatori, cioè alla fine il target della Nintendo sono i giocatori casual. Il casual non, cioè sì. JRPG non sa neanche, Norma non sa cos'è, quindi per loro sarà divertente sicuramente, perché sono meccaniche tutte nuove.
Sì, sì. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, però.
Siamo arrivati alla fine, ma prima che finisca l'episodio, Marco, vi devi ricordare delle cose prima, anche poi ci salutiamo.
Sì, vi devo ricordare che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, ovvero che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi. E noi vi accontenteremo, se ci lo chiederete, rispondendo così anche alla domanda chi ve l'ha chiesto, perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete i link in descrizione, che sono il nostro profilo Instagram Chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, giocare con noi o qualcosa e così via, il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi, e infine troverete in descrizione anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali, dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica, e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana di anticipo rispetto alla loro uscita. Quindi aggiungetela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast ai vostri malvagi ex e anche a tutti gli altri, dai.
Non malvagi ex che non hanno leghe.
E leghe sotto i mari.
Leghe sotto i mari di malvagi ex. Ma con questa rimembranze anche effettuate, direi che ci possiamo salutare. Vi auguro un buon proseguimento di vita e di esistenza. Spero ci continuate a seguire su Chi ve l'ha chiesto. Al prossimo episodio. Ciao!
Ciao!